Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna.
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto, si parte!
Cari montanari di Radio Più, bentornati a Voci di Montagna. Io sono Leonardo ed oggi ci spostiamo nella Val Zoldana per ammirare una delle montagne più iconiche delle Dolomiti, il Pelmo, e raggiungere il rifugio Venezia alla base dei suoi ghiaioni. Sigla! Lascio la macchina nel grande parcheggio di Palafavera, seguendo le indicazioni del sentiero 474. Purtroppo la sera prima della mia salita è piovuto parecchio, rendendo il percorso quasi fino al rifugio davvero molto fangoso e scivoloso. Nella prima parte la salita è più pronunciata, dovendo fare attenzione soprattutto alle radici degli alberi per non inciampare. Poi all'incrocio col sentiero 472 svolto a destra. Questo tratto è decisamente più panoramico e quasi in falso piano, concedendomi di tirare il fiato e godere appieno delle vette della Val di Zoldo. In poco più di 6 km e 800 metri di ascesa raggiungo il rifugio Venezia intitolato ad Alba Maria De Luca, dove ho avuto il piacere di parlare con Barbara, custode di questo rifugio da ben 18 anni.
Barbara, grazie per la tua disponibilità e per prima cosa vorrei sapere chi è Barbara e cosa l'ha portata a diventare custode di questo rifugio.
Mio marito era una guida alpina, è morto 12 anni fa, ma lui voleva gestire un rifugio. Io non volevo assolutamente perché avevo gestito il rifugio Ciaredo sulle Marmarole con i miei genitori e sapevo che vita è. Poi alla fine sono nati 3 figli e abbiamo deciso di prendere un rifugio. Abbiamo preso rifugio già in Carnia, un bellissimo rifugio, l'abbiamo gestito un anno, poi ci hanno offerto questo, sempre per i figli, perché il rifugio Giaf era aperto anche d'inverno, era aperto giugno e con i figli che andavano a scuola era complicato perché io sabato mattina andavo su, aprivo il rifugio, lui prendeva i figli, li portava su, la domenica sera finivamo tardi, sti ragazzini dovevano andare a scuola. Ci hanno offerto questo che è aperto da metà giugno a metà settembre e allora ho detto va bene, allora siamo arrivati qua 17 anni fa.
Per coniugare quindi più la vita familiare
sì.
Oltre che la passione. E comunque quello che capisco tu lo fai da sempre, insomma sei nata in rifugio alla fine.
Sì, io avevo 12 anni quando i miei hanno preso un rifugio, praticamente ho vissuto sempre in rifugio. La maggior parte della mia vita l'ho fatta in rifugio.
Bello. Sì. Vie di accesso per arrivare qui al rifugio quali sono?
Allora abbiamo da Passo Staulanza per la Forcella, Val d'Arcia, oppure il giro attorno che passa dal Pelmetto che arriva qui, oppure da Zopè abbiamo il 471, la strada è andata giù, adesso stiamo vedendo di sistemarla.
Quanti giri tocca fare?
Tanti. Tanti. L'ultima volta che abbiamo chiamato l'elicottero, 12 giorni fa, abbiamo fatto 12-13 giri.
Da dov'è che parte?
Da Zopè.
Una gran bella spesa, insomma.
Sì, sì, abbastanza. Grazie.
Altri punti di salita?
Abbiamo da Borca, venendo su per Melgaciauta.
Okay.
Oppure c'è l'alta via numero 3, a un certo punto taglia e va verso il rifugio Talamini.
Però c'è anche la 1 qua che passa come alta via.
La 1, noi siamo una variante della 1, non siamo...
Ah, ufficiali...
No, saremo ufficiali, però è una variante, non tutti la fanno.
Ok, tagliano e vanno su per il collaio.
Sì, se fai la variante, fai la Forcella Val d'Arcia, vieni qua e poi vai al Coldai.
Quindi frequentatori appunto che passano per questo rifugio?
Oddio, abbiamo una grossa fetta che va a fare la salita al Pelmo, perché da qua, da dietro noi, a 20 minuti a piedi, c'è l'attacco della normale del Pelmo.
Dormendo qua, perdonami, oppure...
Tanti dormono qua, tanti fanno direttamente in giornata, sì. E l'anello Zoldano. Poi abbiamo tanta clientela che viene su in giornata a farsi una passeggiata, visto che da Zopè è 1 ora e mezza,
Scalatori ne hai che...
No, scalatori, quelli seri di una volta, quelli che arrampicano, pochissimi, ne avrò visti una decina in tutta la mia vita.
Ah, ok.
Invece da quando una volta c'era la via dietro dove è venuta giù la frana, che sono morti due soccorritori, là qualcosa di più si faceva, adesso la via è impraticabile, per cui non fanno neanche più quella.
Quali sono le difficoltà principali con cui ti scontri ogni giorno nella gestione del rifugio?
Il problema più grosso che abbiamo sono le immondizie. Anche l'anno scorso che facevamo tutto con l'elicottero, i viveri riesci a calcolare, a programmare, a averli. Le immondizie ne abbiamo sempre una montagna. Io dovevo chiamare l'elicottero, dire quando passi di qua, se mi porti giù le immondizie, perché una chiamata dell'elicottero sono...
Tanti soldi,
per cui chiamare solo per portare giù le immondizie mi veniva a costare un'esagerazione. Invece ci mettevamo d'accordo, guarda che passo martedì alle ore a mezzogiorno, mi passava anche a mezzogiorno, per cui organizza la cucina, organizza questa, perché io ho bisogno di uno giù che recupera le immondizie a Zoppè, le carica in macchina e va a Vodo. Un giro per portare giù immondizie, oltre che il costo dell'elicottero, tempo mio mi ci vuole un'ora e mezza di viaggio, perché carica le immondizie, portale a Vodo, sono mezz'oretta di macchina, scaricale, torna su e rifai un altro giro, per cui il problema grosso quassù sono le immondizie.
Altre difficoltà, mi parlavi appena arrivato anche dell'acqua.
Allora, noi acqua in teoria ne abbiamo, poi ci sono degli anni che ne hai di più, degli anni che ne hai di meno. Il problema è che io non ho l'acqua potabile, devo portare su bottiglie. L'ultimo viaggio che abbiamo fatto, 3 rotazioni, le rotazioni sono un giro di elicottero,
Okay. Sono
state solo di acqua e la gente non lo capisce, dice, mi è successo più di una volta, anche l'altro giorno un signore ha insultato una ragazza, voi vendete l'acqua, dite che l'acqua non è potabile. Io non ho la potabilità, non posso venderla e devo avere le bottigliette. E le bottiglie sono giri in elicottero in su, ma poi sono giri in elicottero in giù.
Eh certo, assurdo.
Sì, l'anno scorso abbiamo rietto la caldaia dell'acqua calda e il tecnico è venuto su a piedi, mancava un pezzo, abbiamo dovuto mandare giù la caldaia, però per aggiustare la caldaia ci abbiamo messo 12 giorni. Noi, allora i clienti arrivavano, e un dramma, non tutti, perché poi c'è gente che capisce,
per fortuna,
tanta, però c'è gente che non capisce. C'è stata una signora che ha avuto una crisi isterica perché non poteva fare la doccia e noi era 10 giorni che ce lavavamo coi pentoloni, scaldavamo l'acqua coi pentoloni e ce lavavamo così. Infatti quel giorno che ci ha aggiustato la caldaia abbiamo fatto la doccia tutti felici, non era neanche andato via l'idraulico, avevamo già cominciato a lavarci. Diciamo che in quota è tutto bello, tranquillo, però una minima, ti manca una vite per aggiustare il box doccia che si è rotto, devi scendere. Noi abbiamo cose qua su, abbiamo di tutto, di più, però magari ti manca un dado 10 e devi scendere in paese a prenderlo.
Aneddoti appunto che ti sono capitati con i turisti che vengono qui?
La sera cominci a avere 20-30 persone dentro, tutti che si guardano sti video e non hai più connessione e si arrabbiano. Non siamo il paese. Abbiamo avuto anche una recensione negativa un paio d'anni fa di uno che nel 2024 non si può non avere la connessione, ma non è una cosa scontata. A me succede di dover andare via sul prato a rispondere all'email, perché via sul prato prendo 5 giga e qua dentro non si prende. Una cosa bella, qualche anno fa arriva questo signore, si siede al tavolo da solo e sta male, ha preso tipo una crisi epilettica. Vado là, parliamo con lui e lui non vuole che chiamiamo il 118 perché doveva fare la forcella e andare in stallanza a prendersi la macchina il giorno dopo. Questo l'abbiamo visto, no bene. L'abbiamo visto proprio male, abbiamo chiamato il 118 e stavamo parlando col medico perché lui non voleva assolutamente parlare col medico. A un certo punto mi sono arrabbiata, gli ho dato il telefono, gli ho detto parli. Lei, questo signore fa, è perché ho un leggero dolore al torace. Il medico ha detto, arriviamo. Sono arrivati, questo poi bellissimo perché è andato col suo zainetto, con la macchina fotografica, ha fotografato l'elicottero, ha fotografato tutto. Comunque risulta che aveva avuto un infarto mesi prima. Però se avesse fatto la forcella, già lo sforzo arrivare qua dalla stolanza gli aveva creato problemi. Comunque lui l'anno dopo è arrivato su con la moglie, col figlio che me li ha presentati e con un mazzo enorme di fiori per ringraziarmi, per dirmi se non era per lei che insisteva non sarei qua. Sì, abbiamo litigato prima di chiamare.
Sì,
non era molto convinto. Queste sono le cose belle. A inizio stagione eravamo qua, che stavamo imbiancando, facendo lavori. Vediamo passare l'elicottero del 118, ma in forcella sono stati fuori a guardare un po' e poi hanno sbarcato, ho appena qua via, due ragazzi. Mi sono arrivati qua, questi due ragazzi, erano francesi, stremati, sconvolti. Noi stavamo andando a tavola, gli ho detto venite dentro. No, ma no, no, adesso venite dentro. Li abbiamo obbligati a mangiare con noi, che erano morti di fame, infreddoliti perché in braghette corte e canottiera c'era un freddo. Gli abbiamo dato da mangiare, poi gli ho dato una camera, gli ho detto dormite qua e questo ti fa piacere. Il giorno dopo sono venuti giù, ci hanno ringraziato tanto, gli ho detto che non volevo niente, ci hanno lasciato qualcosa che ho lasciato in offerta al soccorso. E sono queste le cose belle, sei qua per, difatti dico sempre anche alle ragazze, noi siamo rifugio, sì, siamo qua per far cassa, è inutile che ce la raccontiamo. Io ho le fatture a fine mese, ho l'affitto, tutto quanto, ho l'elicottero. Però sei qua per aiutare la gente. È quello il bello del rifugio, l'anima del rifugio. Ci arriva qualcuno che ha veramente bisogno, no? Quelli che arrivano su e che vanno in crisi isterica perché non c'è la doccia. 2 anni fa, una sera, eravamo fuori e guardavamo le stelle e sentiamo urlare in forcella. Ma era mezzanotte. Vanno su, era un ragazzo coreano in difficoltà, l'abbiamo portato giù, l'abbiamo portato dentro, gli ho fatto una zuppa calda perché era infreddolito, l'abbiamo messo a letto e il giorno dopo non finiva di ringraziarci. Questo non aveva soldi perché girava in tenda, non ho voluto niente. Questa è la vita del rifugio, sei qua sì per cassa ma anche per aiutare queste cose. Secondo me queste sono le cose belle del rifugio, poter aiutare qualcuno che è veramente in difficoltà.
Bellissimo. Ma quindi proprio la maggior parte dei problemi che si verificano è per...
sottovalutazione, perché la gente sottovaluta la montagna.
E le proprie capacità.
Perché... anche, sì. Poi la gente non ascolta i consigli. Se ti dico io che sono 20 anni che sono quassù, qualcosina un po' di più la so, ascoltami se ti do un consiglio. Invece la gente fa quello che vuole. Però poi vediamo il 118 quanto sta lavorando, i soccorsi, cosa sta succedendo.
Un'ultima domanda, cosa fa la rifugista quando deve chiudere il rifugio a fine stagione? Cosa succede?
La rifugista comincia dal cima al tetto, pulisce tutto il rifugio, pulisce tutte le camere. L'ultimo giorno mi arriva su l'idraulico e l'elettricista, smontiamo tutti gli impianti dove c'è acqua, svuotiamo tutta l'acqua, soffiamo fuori tutto l'impianto. Il rifugio è studiato apposta per questo, ha delle varie saracineschi in tutte le parti, si svuota tutta l'acqua, si porta sulla pompa che abbiamo le sorgenti qua sotto, mettiamo tutto in cantina dove non ghiaccia, però viene tutto svuotato, asciugato. Se tu lasci dentro una goccia d'acqua da qualche parte, ghiaccia e ti rompe il tubo.
E dopo, quando arriva il momento in cui chiudi, giri la chiave, dopo ti rilassi, spero, durante l'inverno.
E non c'è la chiusura, c'è una massa di burocrazia, di carte, di corsi, di aggiornamenti, di...
Ma insomma, un momento però, spero, per...
Ma certo, no, il mio viaggetto all'anno me lo...
Te lo dedichi?
Sì, e deve essere organizzato prima di venire in stagione.
Ah sì, perché dopo non hai più la mente per poterti concentrare.
No, perché quando sono stanca che non ce la faccio più, penso a quando sarò in ferie.
Grazie ancora, sai?
Grazie a te.
Spero questa chiacchierata vi sia piaciuta. Grazie a Barbara ho capito le grosse difficoltà che un custode può incontrare e i costi che deve sostenere nonostante frane ed altre avversità per garantire ugualmente il servizio agli escursionisti. Come sempre, vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Vi ricordo che per rimanere aggiornati sulle prossime puntate potete seguire Voci di Montagna sui social scrivendo Voci di Montagna, tutto in minuscolo e tutto attaccato, su Instagram, Telegram e canali di WhatsApp. Ringrazio infine Nicolo Savio per la sigla, Radio Più per sostenere questo progetto e fino alla prossima escursione, buona montagna!
Estate nell'Agordino, estate in rifugio, estate in rifugio.
Voci di montagna!
Il fresco programma estivo che ti porta tra sentieri, panorami mozzafiato e rifugi pieni di storie da raccontare.
Un'idea di Leonardo Chinellato, per chi ama respirare l'alta quota, anche in radio. Tutti in ascolto! Si parte!